Wiki Music. La caduta di Granada, raccontata da Marco Spada. L'Alhambra era una grande fortezza costruita su una delle due colline che racchiudono Granada, quasi abbracciata in tutti i suoi lati dalle acque dell'Oxenil e del Darro, era ancora difesa da una doppia cinta di mura. È all'apice di questa montagna, che domina tutta la città e da dove si scopre la più bella vista dell'universo, è al mezzo di questa spianata coperta d'alberi e di fontane che Mahomet Alanar scelse il posto per erigere il suo palazzo. Nulla di quanto noi conosciamo in architettura può essere paragonato a quella dei Mori. Questi ammucchiavano le costruzioni senza un ordine, senza simmetria, senza fare alcuna attenzione all'aspetto che esse offrivano all'esterno. Tutte le loro cure erano per l'interno. Lì spandevano tutte le risorse del gusto, della magnificenza, per riunire nei loro appartamenti le comodità del lusso allo charme della natura campestre. Là, nei saloni rivestiti di marmo, a terra le ceramiche più brillanti, vicino ai divani coperti di stoffe d'oro e d'argento, dei getti d'acqua si slanciavano verso la volta, vasi preziosi esalavano profumi, mirti, aranci, fiori spandevano balsami in ogni dove.
È così che Jean-Pierre Clarisse de Florian, nello spirito razionalista emulo di Voltaire, descriveva nel 1792 l'Alhambra nel suo Précis historique in 10 volumi sulla storia dei Mori di Spagna. Ma poiché era soprattutto un celebre scrittore di favole, secondo solo a La Fontaine, fece seguire alla ricerca storica documentatissima un romanzo di pura fantasia, Gonzalve de Cordoue ou Grenade Reconquise, che avrebbe inciso non poco, come vedremo, sui destini musicali del secolo successivo. Senza aver mosso un passo nella terra di Al-Andalus, Florian avrebbe descritto ascesa e trionfi, intrighi e rovina dei Mori di Spagna, 8 secoli di dominazione berbero-magrebina, iniziata nel 711 con la conquista di Toledo e terminata drammaticamente il 2 gennaio 1492. Con l'ingresso delle truppe dei re cattolicissimi, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia a Granada, l'ultimo avamposto mancante alla Reconquista, iniziava anche e per sempre il mito dell'Alhambra, il magnifico palazzo città-giardino con il quale gli arabi ricostruivano in terra il paradiso di Allah. La data del 2 gennaio 1492 è assai meno ricordata di quella di poco successiva, il 3 agosto, quando Cristoforo Colombo partì da Palos con 3 caravelle, convinto di raggiungere l'Asia. Ma i due eventi sono inscindibili e l'uno avrebbe determinato l'altro. Nel giardino del Palazzo di Cordoba si può ammirare un gruppo scultoreo in cui Fernando e Isabella guardano Colombo rivolto a ovest. È un'immagine potente che dà un tocco di romanticismo alla cruda realtà storica, quella di un'anticamera di ben 6 anni cui essi costrinsero il navigatore italiano. Solo dopo la conquista di Granada, che aveva svuotato le casse dello Stato, egli ottenne infatti il permesso di salpare per le Indie, con un finanziamento irrisorio e nessuna garanzia personale. Dopo 4 viaggi fino al 1504, che portarono finalmente ricchezza e potere alla Spagna, il cattolicesimo trionfante avrebbe inaugurato anche la cupa stagione dell'Inquisizione, delle conversioni forzate, della diaspora degli ebrei sefarditi in tutta Europa, ebrei che avevano convissuto in pace con gli arabi e anzi avevano contribuito alla loro iniziale conquista. Come personaggio controverso, osteggiato anche in vita per il suo supposto arricchimento, Colombo non ha affascinato particolarmente la letteratura e la musica. Solo 400 anni dopo, nel 1892, a Genova, per le celebrazioni dei 400 anni dalla scoperta dell'America, avrebbe avuto l'onore della scena. L'opera che lo celebrò avrebbe dovuto scriverla Verdi, che rifiutò, come sempre cortesemente, e consigliò alle autorità il nome del giovane barone torinese Alberto Franchetti. La caduta di Granada fu vissuta dagli arabi di Spagna come una perdita irreparabile, innescando una cultura della malinconia nell'idea fissa di una riconquista che non sarebbe mai avvenuta. Figura centrale di questo mito della perdita è l'ultimo sultano della dinastia Nasride, Muhammad XII, detto Boabdil o anche El Zogoibi, cioè lo sfortunato. Fu lui, infatti, a consegnare ai sovrani spagnoli le chiavi della città, come poi immortalato nel dipinto di Francisco Pradilla, La Rendición de Granada. La storia di Boabdil inizia con violenza. Il ripudio e la cacciata della madre Aisha da parte del padre, Muley Hassan, innamoratosi di una schiava cristiana, poi convertitasi all'Islam. Boabdil, salvato dalla morte dalla madre, fuggì a Guadix per preparare la vendetta e detronizzare il padre. Ci riuscì nel 1482 con l'aiuto della potente famiglia degli Abencerragi, il cui palazzo era nell'Alhambra. ma un anno dopo subì una grave sconfitta a Lucena da parte di Ferdinando d'Aragona, che lo tenne prigioniero per 5 anni e poi lo liberò e lo rimise sul trono grazie a un patto umiliante, secondo cui Boabdil sarebbe diventato vassallo di Castiglia pagando tributi pesantissimi. Boabdil stesso fu infine attaccato dalle truppe spagnole in un assalto durato 9 mesi, che mise alla fame la popolazione. Quando lasciò l'Alhambra, con famiglia al seguito, cavalcò sulle montagne dell'Alpujarra. Voltandosi a guardare le mura della città che era stata sua, pianse. Fu allora che sua madre Aisha pronunciò queste dure parole rimaste celebri: «Fai bene a piangere come una donna ciò che non hai saputo difendere come un uomo». Morirà Boabdil molti anni dopo, nel 1528, quasi sconosciuto, a Fes, in Marocco, ove sembra abbia scritto densi versi di rimpianto. Su questi, nel XX secolo, il compositore aragonese Anton García Abril avrebbe scritto una commossa elegia per la perdita dell'Alhambra. Agli albori del romanticismo anche il melodramma pagò il suo inevitabile contributo alle storie dei Mori, un filone distinto, tuttavia, sia dalle vicende cavalleresche della trilogia persiana di Goldoni, sia dalle turcherie di Mozart e Rossini. Qui rincontriamo appunto Clarisse de Florian, dal cui romanzo Étienne de Jouy avrebbe tratto il prorisso e farraginoso libretto degli Abencerragi, la tragedie lyrique in tre atti che Luigi Cherubini scrisse per l'Opéra di Parigi, rappresentata il 6 aprile 1813 con grande successo alla presenza di Napoleone, subito prima della disfatta di Lipsia. Proprio sulla rivalità fra le due potenti famiglie magrebine, gli Abencerragi e gli Zegri, è costruito il plot del libretto, che mette in risalto la nobiltà delle due figure principali, Almanzor, guerriero Abencerragio, e il generale spagnolo Gonzalvo di Cordoba. Almanzor, ingannato dagli Zegri, viene condannato all'esilio per aver perso in battaglia lo stendardo di Granada. Gonzalvo, scoperto l'inganno, si offre di salvarlo in incognito durante un duello pubblico, ristabilendo la verità e ridonando infine a Granada il suo stendardo. Alla prima, il ruolo di Almanzor fu sostenuto dal grande tenore Luis Nourri, padre dell'ancor più celebre Adolphe, e l'aria dell'esilio rimane ancora oggi il pezzo più eseguito di questa opera tuttora negletta. Dalla pomposa opera di Cherubini e dal suo libretto nacque un filone che avrebbe riportato in auge per un po' le storie dei Mori. Nel 1815 Giuseppe Farinelli metteva in musica alla Fenice di Venezia il libretto di Gaetano Rossi, ispirato a quello di De Jouy. Nel 1822 Giacomo Meyerbeer dava l'Esule di Granada sul libretto di Felice Romani alla Scala il 12 maggio. Gaetano Donizetti avrebbe dedicato a questi soggetti ben due opere: Zoraida di Granada sul libretto di Bartolomeo Merelli al Teatro Argentina di Roma il 28 gennaio 1822 e Alahor in Granada al Teatro Carolino di Palermo nel 1826. Sono tutti lavori di pregio ancora nel solco rossiniano, spesso con recitativi secchi e finale lieto. Tutte usano il contralto nei ruoli dell'eroe, Abenamet o Almanzor, amato dalla bella principessa che si chiama di volta in volta Zoraida o Zobeida o Azema e osteggiato dal potente re rivale, appunto Boabdil o Muley Hassan. La Zoraida di Granada riportò un vero trionfo, tanto che Donizetti fu portato a spalla e scortato dalla banda militare fino a una trattoria di Montecitorio. Quando riprenderà l'opera, appena due anni dopo, sempre a Roma, aggiungerà tre pezzi nuovi per il contralto Rosmunda Pisaroni e un intero nuovo finale primo, stavolta in tutto e per tutto donizettiano. Nella poesia Consalvo, persino Giacomo Leopardi nel 1833 rese omaggio all'amor cortese dei Mori, ma l'ultimo in ordine di tempo a rinverdire e fissare per sempre il mito dell'Alhambra fu il diplomatico e scrittore americano Washington Irving, che nel 1838 intraprese a cavallo un viaggio in Andalusia e poté abitare all'interno della fortezza, ormai fatiscente e popolata di figure pittoresche. Dai loro racconti e con buona fantasia trasse un delizioso romanzo nello stile di Walter Scott, I racconti dell'Alhambra, in cui le storie dei contrabbandieri si intrecciano a quelle delle principesse e degli astrologi, quelle dei fantasmi ai tesori sepolti dei Mori. Irving, letteralmente rapito da quei luoghi, ci porta per mano nella torre di Comares, nella corte dei Leoni o ancora nella sala degli Abencerragi, dove 36 membri di questa famiglia furono realmente trucidati da Muley Hassan. Ma soprattutto si attarda tra i profumati giardini del Generalife, in cui ambienta uno dei suoi ultimi racconti, La rosa dell'Alhambra. In questo racconto una fanciulla spagnola riceve in dono da una principessa araba morta per amore un liuto d'argento, che produce note più sublimi della voce di Farinelli. Con questo strumento guarirà Filippo V, l'ultimo sovrano ad aver abitato nella fortezza. È attraverso la musica, quindi, che si salda il legame indissolubile che la Spagna ha con questi suoi antichi, odiati e amati conquistatori, cui oggi deve ancora tanti tesori.
All'inizio la giovane musicista accordò il liuto con mano tremante d'emozione. Poi cominciò a suonare e, sempre più animandosi man mano che suonava, trasse dalle sue corde un'armonia talmente celestiale che tutti lì intorno si chiesero se davvero provenisse da mano mortale. Quanto al sovrano, che pensava di essere giunto nel mondo degli spiriti, credette trattarsi delle sfere celesti. Poi, a poco, la giovane virtuosa accompagnò con canti il suono del liuto. Erano ballate leggendarie che cantavano le antiche glorie dell'Alhambra e le gesta dei Mori. Profondeva tutto il suo animo in queste canzoni, poiché le ricordavano la sua torre e la rosa, pegno d'amore. La camera mortuaria si riempì di questa atmosfera appassionata che giunse fino al cuore ottenebrato del sovrano. I suoi occhi brillarono e di colpo saltò giù dal letto, ordinando che gli portassero corazza e spada. Il trionfo della musica, o meglio del liuto fatato, fu completo. Il diavolo fu cacciato e il morto risuscitato. Le grandi vetrate furono aperte e l'intensa luce di Spagna invase la camera velata. Il 2 gennaio 1492 i re cattolici entrano vittoriosi in Granada, ultima roccaforte islamica. Marco Spada lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.